Andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, e leggiamo dal versetto 17 al 26. Dal 17 al 26 versetto. Capitolo 5, Luca.
Luca 5, 17. Ora un giorno avvenne che, mentre egli insegnava, erano presenti, seduti, dei farisei e dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. Ma, non riuscendo ad introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, proprio in mezzo davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse a quello: Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro: Che ragionate nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire: I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: Alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. E pieni di paura dicevano: Oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti.
Quindi, secondo i farisei, gli unici che possono, l'unico che può perdonare peccati è Dio. Quindi Gesù poteva perdonare i peccati, può perdonarli ancora oggi. È così? Bene. Poi andiamo al libro dei Proverbi, capitolo 3. Possiamo leggerlo qualcuno di buona volontà? Tutto, non è enorme. Sì.
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Benignità e verità non ti abbandonino. Legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre il figlio che tradisce. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intendimento, poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento e il suo frutto vale più dell'oro fino. Essa è più preziosa delle perle e tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie dilettevole, e tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per quelli che la afferrano e quelli che la tengono saldamente sono beati. Con la sapienza l'Eterno fondò la terra e con l'intelligenza si stabilì i cieli. Per la sua conoscenza gli abissi furono aperti e le nubi stillano bugiata. Dio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Ritieni la sapienza e la riflessione. Esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura. Sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Non temerai lo spavento improvviso della rovina degli empi quando verrà, perché l'Eterno sarà al tuo fianco e impedirà che il tuo piede sia preso in alcun laccio. Non rifiutare il bene a chi è dovuto.
Ah no, scusa, mi sarei fermato al 26, al versetto 26. Per quello. Qui c'è tutto. C'è tutto. Tutto per noi. Scusate che non ho ancora. Ecco qua. Qui c'è tutto, cari fratelli e sorelle. Per una vita grande, ad esuberanza. E il problema è che se riusciamo, umanamente non riusciamo, perché umanamente siamo difettosi. Non che Dio ci ha fatto difettosi, il peccato ci ha resi vulnerabili. Come se ne esce da questa situazione? Se ne esce con, come dice, con la sapienza che il Signore ti attribuisce nel momento che vede che il tuo cuore è aperto a Lui. Quindi tu non vai a Lui nel momento che sei diventato bravo, un santo. Tu vai a Lui nel momento che sei rovinato, come il paralitico, come abbiamo detto prima, che non poteva camminare. È una cosa molto diversa. Qui si è capito per molti anni che bisognava fare probabilmente il tragitto che io ritengo improponibile, che è quello della Torre di Babele, cioè saliamo, costruiamo noi, no? Per arrivare fino al cielo. E il Signore così invece ti getta nella confusione, perché non sei tu che puoi arrivare al cielo con i tuoi sforzi, eccetera. E confida nell'Eterno, il segreto è, e non nel tuo discernimento. Però alla fine della fiera, sì, io devo confidare nell'Eterno, sì, io devo, però forse alla fine traggo le somme io, no? Sono io che dico, ma sì, alla fine, in fondo, forse è meglio così. No, forse è meglio che uno si affidi, uno, dico, un credente, perché se uno non è credente pensa che Dio non esista neppure, e quindi deve confidare, non solo, cercare il Signore, riconoscerlo in tutte le sue vie, in tutte le sue vie. E quante volte parliamo, abbiamo parlato fra di noi dicendo, guardate, vi ricordate, abbiamo tutta una storia della nostra vita, come e quando ci siamo incontrati, eccetera, eccetera. E vedete che poi c'è un momento nella vita che ci incontriamo, che il Signore ha preparato prima. Cioè non lo fa in un momento che non lo deve fare. Sono dei momenti stabiliti. Se noi leggiamo nella Bibbia c'è scritto, ho raggiunto il tempo che, prima no, prima i cananei sono rimasti alla fine che dovevano restare, perché la loro malvagità non aveva raggiunto il culmine. C'è un momento per ogni cosa. Dio prepara le cose prima, soprattutto per i suoi figli, ma anche per gli altri. E poi succedono le cose. Non è che succedono immediatamente. Ho bisogno del cellulare, prego. No. Queste cose dovrebbero farci riflettere, ma adesso cercheremo un po' per volta di andare al punto. Quindi il saggio Salomone, perché colui che ha scritto questo, con tutta la sapienza che Dio gli ha dato, è certo di ciò che dice, fino a quando, quindi lui queste cose le dice veramente col suggerimento dello Spirito, e quindi dà questi consigli nella sua saggezza assoluta, molto probabilmente uno degli uomini più saggi che ha messo piede sulla terra. E quindi lui in questi momenti confidava nell'Eterno e consigliava anche ai suoi sudditi, e non solo, a tutti gli uomini, questi consigli, che poi a un certo punto della sua vita non seguì. Questo, fratello e sorella, è una cosa terribile. Una cosa terribile. Sappiamo che non seguì perché il suo cuore, capisci, seguì le donne straniere. E noi sappiamo che lui aveva in un modo esponenziale amore per tutte le varie mogli, concubine, cioè ha fatto quello che ha voluto. Ma sono le stesse che gli hanno pervertito il cuore e lo hanno indotto ad allontanarsi dall'Eterno, perché la tragedia più grande per un essere umano, uno, è non aver mai conosciuto Dio, forse prima ancora di non averlo cercato. Questa è la tragedia più grande. E poi mi sono perso il pezzo prima. Prego?
E poi allontanarsi.
Poi allontanarsi, no? Poi allontanarsi da lui. E ci sono delle cause. Uno, Salomone, conosceva il Signore. Chi di noi conosce un po' la storia del popolo ebraico, sappiamo che Dio ha concesso a Salomone di costruire il Tempio, non l'ha concesso a Davide. Davide ha accumulato ricchezze perché Davide era un uomo di sangue, per quanto era un uomo secondo il cuore di Dio. Qui ci sono delle cose, come dici, ma allora come ne usciamo, cari fratelli e sorelle, di tutto questo? Noi dobbiamo continuare a meditare. Però Salomone ha costruito il Tempio. Davide non è che era un uomo di sangue, perché era un bandito. Davide sì, no, ma il suo problema è un uomo di sangue, soprattutto per il fatto che ha compiuto con Bezzabea, che ha mandato Uria praticamente a morire. No, non l'ha ucciso lui, ma ha detto al suo capitano: vai e appena mettilo in prima linea, che appena il primo che è lo fa fuori. E così è stato, no? Così si è preso la moglie, no? Non è che se l'ha presa dopo, ma prima, no? Perché è difficile. Allora, se noi dobbiamo arrivare a una salvezza attraverso i nostri pensieri, diventa veramente come ne usciamo. Uno saggio come Salomone, com'è che alla fine ha concesso alle sue concubine, perché non era tanto le concubine, ne aveva una caterna, non sapeva manco lui come si chiamavano, sicuramente. Tutte. Ah, dice, tu sei amen. Cioè, però il problema era che lui, alla fine, il suo cuore diventò liberale. Che significa? Significa che alla fine dice: ma tanto, quella vuole un tempio per il suo Dio, faglielo costruire. Glielo costruiva lui, ti do i soldi per costruirlo, ti pago gli architetti. E allora c'era un. E il suo cuore, c'è scritto, si corruppe, il cuore di Salomone alla fine, dopo aver costruito il Tempio di Gerusalemme, il più meraviglioso, il primo Tempio. Vedete, se noi meditiamo su queste cose, diventano, ci avviciniamo alle cose spirituali che sono essenza, non sono religione. La religione sono quelle cose dette, quelle cose fatte, scontate, per darci un vestito. Ecco, noi qui oggi siamo degli evangelici, siamo dei cattolici, siamo perché il nostro vestito è quello e parliamo in quel modo. La lingua dello spirito è un altro, una lingua di fuoco che ti smuove da dentro, e fa cambiare un po' per volta tutti i tuoi atteggiamenti. E tu dici, ma io come me ne esco? Se pensi bene, dici, fai un conto della tua storia. E come faccio adesso? Com'è che mi salvo? Frequentando una chiesa evangelica, frequentando... È un vero problema. E anche quando frequento una chiesa evangelica, i miei problemi sono grandi quanto una casa. E adesso che faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Perché se pecco volontariamente, questo è un altro problema. Il peccato che così facilmente ci avvolge, dice la scrittura. Perché ci avvolge? Perché vogliamo che ci avvolga? Speriamo di no. Però siamo in un mare di guai. Ma Paolo dice, sia benedetto il Signore, l'Eterno. Come me ne esco? Grazie a Cristo me ne esco. Grazie a Cristo, ma non perché faccio il furbo. Non perché faccio il furbo, dico tanto grazie a Cristo me ne esco. È lì il momento che si interrompe la comunione con Dio. In quel momento lì si interrompe la comunione con Dio. Potremmo continuare. Quindi qua c'è tutta una serie di consigli che il Signore... Non sono la parola di Dio, noi li chiamiamo consigli per essere educati, ma non sono consigli, sono ordini che Dio dà a coloro che lo amano. E quando coloro che lo amano osservano i suoi comandamenti, non sono più obblighi, sono un riconoscimento, sono un piacere dell'anima, del cuore, e che fanno l'uomo, lo fanno diventare saggio. E lo mettono, lo tutelano da tutta una serie di cose. Quando poi dice, quando ti coricherai non avrai paura, sì, ti coricherai e il tuo sonno sarà dolce, non temerai lo spavento improvviso né la rovina degli empi. Sentivo l'altra sera la sorella Barbara, quando ci siamo sentiti per lo studio, dice, mi è successo questo. Non andiamo oltre se non interrompiamo, una piccola cosa, cioè un incidente improvviso, niente. Però dice, io ho mantenuto la mia calma, cioè nel senso, dice, è incredibile. Poi io, leggendo ieri sto salmo e questo proverbio, mi sono ricordato di queste parole che lei ha detto: non temerai lo spavento improvviso né la rovina degli empi quando verrà, perché l'Eterno sarà al tuo fianco e impedirà che il tuo piede sia preso in un laccio. Come cambiano le cose. Quindi, vedete, diciamo che si può dire che bentornati alle vacanze, no? Grazie, tutto bene. E bentornati, avete visto come cambiano le cose, tornati attorno a un focolare che io ritengo che ci attrae, che per quello ci troviamo qua. E questo focolare nel quale ci troviamo attorno allo Spirito dell'Eterno Padre e Autore della vita, perché altrimenti quando preghiamo, anche se non pensiamo di raccontarcela fra di noi, invece dobbiamo sapere che parliamo al Signore, perché Perché c'è scritto che quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Le vacanze, vedete, certamente sono un momento per cambiare la nostra quotidianità, no? Si fa sempre le stesse cose, si stacca, no? Si stacca, no? Cioè, può essere anche un beneficio mentale per cercare nuove risorse, tutto mi sta bene. Ma non certo un momento per staccare la spina anche da colui che ci concede la vita. Questo no, questo mai, questo no. Non possiamo andare in vacanza dal Signore, cari fratelli e sorelle. Questo diventa cioè, se così è, io non ci metto lingua. Mentre vedete tutti corrono nell'affanno, durante l'estate, vi renderete conto, io con calma ho cercato di riflettere, no? Vedevo. Mentre tutti corrono nell'affanno di dover godere al meglio questi giorni, no? I giorni di vacanza, e divertirsi, chiunque non corre e si ferma un secondo a riflettere sul senso e sul perché di tutto questo, dice: ma perché? È fuori di senno. Perché tu rifletti sulle vacanze? Ma perché ti fai queste vacanze, non vacanze? Perché rifletti sulla gente che corre? Che se non sembra che se non fa queste cose non è felice, no? Se non fa queste cose non è felice. È certo che non è felice, deve fare queste cose perché è vuoto. È vuoto. Qualcuno diceva che quando suoni un bidone vuoto fa rumore, capito? Un contenitore vuoto fa rumore, quando è pieno non fa rumore. L'uomo non solo non si ferma nel suo operare, ma tutta la sua mente è rivolta a come consumare i giorni che noi viviamo. Il tempo è un tappeto che il Signore ci ha messo davanti, dove noi, capisci? C'è scritto che le cose non sono fatte per noi, sono fatte per Lui, in vista di Lui. Allora tutto ha un senso. Quindi come consumare altri giorni? Noi passiamo il tempo a dire, a progettare. Se progettiamo che dobbiamo fare delle cose, allora quello ci dà vita, perché ci dà un percorso. Dice: questo lo facciamo tra 20 giorni. Allora, io per 20 giorni sostanzialmente presumo di essere in vita. Non lo dice, ma pensa, no? Questo qua ti alimenta, no? Fare altre cose e altri momenti di piacere, nella speranza di riempire con il cibo e con i piaceri dei sensi e del rilassamento quel vuoto. E del rilassamento. Ah, che bello, rilassato sole, ombrellone, sono tutto abbronzato, altrimenti quando torno dicono: ma dove sei stato? Non sei stato in ferie, vero? Perché sei bianco. Tu dici: già la domanda di per sé. Allora si cerca di riempire questo vuoto, vuoto che li soffoca. È un vuoto che ti soffoca. E quando dormi, non dormi con la dolcezza della pace, come ci ha detto adesso il nostro proverbio. Ma perché dormi? Dormi perché sei stremato dalla stanchezza di tutti i giorni, dall'affanno della vita, sei stremato. Devi correre, devi schiumare come quei cavalli che sono frustati e che gli esce la bava dalla bocca. E alla fine della fiera, stremati da ogni cosa, boom! La domanda di quest'estate per me è non solo perché vivo, è per cosa e per chi vivo. Perché non è solo perché vivo, per cosa e per chi. Perché noi continuiamo a consumare una vita, ma senza porci domande. Oh, è morto. Tra poco tempo fa, una settimana fa, è morta una ragazza di Cambiano, 19 anni. Morta. Poi ne è morto un altro, passante, 21 anni, si è suicidato. Perché una ragazza gli avrà detto di no, delusione d'amore. l'altro che era morto prima, che è andato, insomma, di punto in bianco si scopre che un ponte sprofonda, no? Muoiono 43 persone, ma lasciamo perdere i danni, perdiamo le persone. Si scopre che nel mio bel paese 10 deficienti, perché io li chiamo così, senza consultare, hanno sfidato il clima e senza conoscere bene quei posti, capisci? È andata sempre bene, quella volta è andata male, capito? 15 giorni fa è andata male. In un attimo il fiume, il torrente, l'ha presa, se l'è portata al mare, 3-4 chilometri l'hanno fatto. Allora perché vivo, per cosa, per chi? Per chi? Per andare a fare rafting? Per cosa vivo? Io devo chiedermi per cosa vivo. Fratelli e sorelle, sono domande serie queste. Per cosa vivo? Per chi vivo? Per andare a lavorare domani? Per chi? Vado a lavorare per cosa? Se non lavoro, certo, viene a mancare un anello poi nella società, ma quello è un altro paio di maniche. Quello è un'utilità sociale, io devo farlo, perché è giusto che sia così. Una domanda che tutti dovrebbero farsi, compresi i credenti. I credenti dovrebbero farsi queste domande. Come mai? Come mai non se le fanno? Buh, alcuni se le fanno, alcuni no. A un certo punto, vedete, interviene l'Apostolo Pietro, che ci consiglia in 1 Pietro 4,3, ma no, bisogna consumare, si fa per dire, no, il tempo che ci resta da vivere nella carne. Non più! No, scusate, bisogna consacrare, non consumare. Ho scritto male, bisogna consacrare il tempo che ci resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ok? Ma alla volontà di Dio. Ma alla volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? Sta scritta. E poi se non la conosci aspetta, stai calmo, siediti, non farti venire i sudori, siediti, abbi fede, confida nell'Eterno. Insomma, ci sono dei pensieri che valgono veramente, che non sono quelli della massa che corre, che bisogna fare, consumare, produrre, e così tu fai parte di un numero, di quelli che devono, quanto duri, quanto non duri, calcolo di pensioni, quanto è tutto un calcolo economico. Tu non conti più niente, diventi un numero. Allora, insomma, ci sono dei pensieri che valgono veramente, perché sono quelli che creano un cuore umile. Quelli sono i pensieri che valgono, perché quelli sono i pensieri che Dio gradisce. E quelli sono i pensieri che ti fanno riflettere sulla tua condizione di peccatore e ti abbassano, ci fermo, e ti fanno diventare piccolo. E questi sono i pensieri che contano. Ti fanno diventare piccolo, umile, e fanno in modo che non corriamo anche noi seguendo la follia degli uomini, delle follie, delle pazzie. Corri, vai dietro a questi. Dove vanno non lo sai neanche tu dove vanno. Come fai a seguire? Tu non li puoi seguire. Non li puoi seguire perché tu sei diverso, perché il tuo cuore è diverso, perché il tuo spirito è diverso, perché tu guardi da un'altra parte. Dio è fermo nella sua posizione per l'eternità, non come noi che corriamo da un'altra parte. Tutte le volte che torno al mio paesello, faccio un giro al cimitero, ovvio, normale. Non perché sia un posto divertente, ma un posto molto edificante, l'ho trovato molto edificante. Poi, cosa volete che vi dica? Ormai io, quelli che sono lì, li conosco tutti, guardo le foto di quello e dell'altro. Tutti. Naturalmente compreso quella dei miei genitori, parenti e cari che ho conosciuto, persone che ho voluto bene, tanto bene, però sono lì zie e cose del genere, che mi hanno voluto bene, mi hanno amato senza mai chiedermi niente, così è, e che ora non sono più. E ti chiedi, perché? Perché? Perché quelle vite di cui molte io conosco, si sono accontentati di vivere solo la vita, questa. Perché? Solo la vita che hanno conosciuto e non sono andati al di là, non sono andati dal Creatore, non l'hanno cercato, come dice il Romano, non l'hanno cercato, ma si sono accontentati di andare appresso al santo di turno, al pezzo di gesso, che ogni tanto vedete che cade ed è anche pericoloso nella processione, no? Appresso i santi e le Madonne. Tutta la loro vita, con questo andare dietro ai santi e alle Madonne, è servito soltanto per chiedere ulteriori grazie e miracoli, ma non per la loro anima, però, per avere un favore qui, per avere un favore qua. Fammi trovare un lavoro, esattamente come quelle che chiamano i maghi, scusi. Quella dice, ma puoi fare qualcosa? Sì, dice, se passi al mio ufficio ti faccio le carte e ti faccio avere un posto di lavoro. Cioè, o l'amore, ti faccio tornare l'amato. Cioè, più o meno funziona così. Immancabilmente, dovete sapere, non solo qua, ma anche giù nelle classifiche di prima, se ci sono il Ronaldo della situazione, il Padre Pio, non ce n'è. Non ce n'è. Ovunque andate, no, lo trovate... Allora io mi chiedo, cari fratelli e sorelle, tutto questo e anche la richiesta magari di fare forse neanche una vita meno faticosa, e allora io posso dire così, se fossero andati davanti all'autore della vita. Poi andiamo avanti, se no cosa c'entra cosa abbiamo letto prima? All'autore della vita, egli si sarebbe fatto conoscere. Si sarebbe fatto conoscere, ma il problema è che non l'hanno cercato. E dice, ma siamo andati dalla Madonna, siamo andati in chiesa. Non l'hanno cercato. Avrebbero imparato che Gesù ha detto una cosa. E non sono le cose che dice, non è che non possiamo mettere in discussione, perché sono talmente vere. Avrebbero imparato, Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. È chiaro? E come fanno a saperlo? Non lo sanno. Dice, per avere qualcosa, vai, e lì succede spesso, mettiti in ginocchio, no? In ginocchio, io l'ho visti. Trascina. 2 o 3 giorni prima che succedesse la catastrofe hanno portato la Madonna in giro, in gloria, tutti vestiti in gingheri, evidentemente non la protette a sufficienza, perché adesso il mio paese rischia la chiusura per sempre, perché il turismo viene ammazzato da una cosa così, e non solo, non c'è più un cane. Ecco, andate dietro la Madonna. Allora, nel racconto del Vangelo di Luca, che abbiamo letto, vediamo un fatto straordinario. C'è l'attinenza, c'è. Siccome c'era una folla enorme che attorniava la casa dove Gesù era dentro, non potevi passare, era una folla enorme. Per entrare in quella postazione era veramente complicato, complicatissimo. E molto probabilmente chi voleva andare da Gesù per chiedergli qualche cosa avrebbe desistito. Io penso che molti di noi vedendo la famiglia dice no, non ce ne, magari ci andiamo domani, magari lo troveremo da un'altra parte, magari andrà a predicare, ma in questo momento non è possibile. Avremmo parlato probabilmente con il nostro amico paralitico, fratello, sorella, figlio, padre, in quelle condizioni gli avremmo detto, guarda, ma non riusciamo ad entrare, non possiamo andare da lui, c'è troppa confusione qua davanti, non possiamo passare. Avrebbero desistito, forse anche noi avremmo desistito, come come desistono. E c'è un altro racconto nella Bibbia che ci racconta, che ci dice di quel giudice che veniva scocciato in continuazione perché questo andava a chiedere giustizia. Il giudice ha detto basta, questo qua, o gli do quello che se no dice mi sta rompendo la testa con queste richieste. Capisci? E gli ha concesso quello che voleva. Molti di noi non chiedono. Molto probabilmente, se dice, voi non ottenete perché chiedete male, c'è scritto in un'altra parte. È pieno, la parola di Dio, guarda, non fa grinza. E quindi molto probabilmente avrebbero desistito anche noi, magari. Ma vedete cosa è successo? E questo lo dico perché molti di noi sono fermi, non amano a sufficienza i loro fratelli, le loro sorelle, li amano solo carnalmente, ma non li amano al punto tale di sapere che questi se ne vanno dritti all'inferno. Ma allora c'è anche... Se ne andranno definitivamente per sempre lontani dalla presenza di Dio, così sta scritto, il loro verme non morrà mai. Noi non le amiamo a sufficienza, perché non facciamo sufficienza. E quando capita l'occasione, non dico che noi possiamo salvarli, ma di dire una parola, perché la fede viene dall'udire. Così, ma rispettosa, non cercando di imporre a qualcuno qualcosa. Perché senza libertà la fede di noi e di nessuno vale nulla. Allora, però è successo un fatto qui. Io vorrei che noi riflettessimo su questo. È successo un fatto che l'amore grande che avevano queste persone per questo paralitico, io non posso sapere se era il padre, il figlio, chi in causa. Parenti, non lo so. Questo amore grande è riuscito a fare quello che sembrava impossibile. Questi qua hanno attraversato tutta la folla, non so come, non so quanto. Saranno saliti con una scala, si sono arrampicati, non lo so, perché hanno portato su con delle corde, avranno portato il lettuccio sopra. Hanno smontato le tegole, il tetto, lo hanno smontato e hanno fatto scendere il paralitico giù davanti a Gesù. Questa è la fede. E Gesù, veduta la loro fede, prima di guarirlo, gli dice un'altra cosa. Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. No, subito, miracolo, bravo, applauso, miracolo, ha fatto il miracolo. Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Apri di cielo. I farisei, quel che c'era, dice, oh, ma chi sei Dio tu che puoi perdonare? Solo Dio può perdonare i peccati. Tu stai bestemmiando, no? E allora Gesù gli dice, ma ditemi, è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati oppure prendi il tuo lettuccio e cammina? Questi non sapevano che pesci prendere. Capite? Dopo che gli ha detto, gli ha perdonato, ha detto i tuoi peccati ti sono perdonati. Perché probabilmente questo poveretto insisteva, probabilmente insisteva anche lui, diceva no, si rendeva conto di essere in una situazione? Non aveva scampo, di disgrazia, dice io sto qua paralitico tutta la vita. È come quello che non riuscivano a mettere, che non poteva salire nella vasca di Siloe, vi ricordate? Uguale. Lui voleva, avrà insistito anche lui. Io ho detto l'amore, che sarebbe già una bella cosa da parte dei parenti, ma questo avrà insistito talmente tanto, sapendo che era l'ultima e l'unica possibilità, quella di incontrare Gesù. E gli avrà rotto talmente il capo, magari tutte le due cose assieme che sono entrati sopra, hanno sfondato il tetto, hanno tolto le tegole, hanno cavato il lettuccio. Gesù è venuto loro gli ha detto, la prima cosa che gli ha detto prima di guarirlo: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Dunque, una fede grande, e per una fede grande, che ci va un amore grande, ci va un amore grande. Per Dio, poi Dio al perdono dei peccati aggiunge la guarigione. Aggiunge la guarigione. Fratelli e sorelle, siamo tutti paralitici. Siamo tutti vecchi. Quando tu passano gli anni, poi vedi i tuoi compagni, e dici, mannaggia, a parte i morti, ma anche i vivi. Dici, ma quando sei vecchio? I vivi. Siamo tutti morti senza la fede che scoperchi il tetto. Senza la fede che scoperchi il tetto, noi siamo tutti morti per poter andare dall'unico capace di perdonare i peccati e guarire le nostre infermità. E io voglio dirvi che oggi, 2 settembre, sono passati 16 anni da quando mi sono trovato improvvisamente in ospedale, oggi era il giorno, no? E Dio ha guarito la mia infermità. E combinazione, sì, un compleanno, no? Gesù ha avuto pietà di me senza che io avessi alcun merito. Ecco l'altra storia. Se avessi avuto qualche merito, no, ma ho avuto pietà di te perché poi dovevi fare il pastore, dovevi fare... No. Gesù non ha bisogno di nessuno, non ha bisogno di me, non ha bisogno di nessuno di noi, perché da quelle pietre può far nascere dei figli ad Abramo. E quindi ha avuto pietà di me senza che io avessi alcun merito, esattamente come il paralitico. E allora dice, ma allora come stanno le cose? C'è qualche problema? C'è qualcosa che non riusciamo? Come ci riusciamo? Ci riusciamo meditando, fermandoci, ma non solo guardando la parola come in uno specchio, capisci? Te ne vai, te la dimentichi. No, fermandoti, mentre gli altri vanno tutti in ferie, non è che non dobbiamo andare in ferie, ma vanno in ferie totalmente, e se non consumano la loro vita e non c'hanno così il cellulare più importante, tutto il resto, si sentono dei falliti, tanto soltanto anche il cellulare più grosso non riesce a soddisfare il problema. Allora, cos'è che cambia? Cambia la tua coscienza, la tua condizione, sapendo che sei un fallito. Dio ha guarito un fallito, non aveva scampo. Il paralitico sarebbe rimasto paralitico, io sarei rimasto al cimitero da qualche parte. È così, dico io, ma poi succede anche agli altri. Non pensiate che siano casi isolati. Come vedete, l'oggi al domani, boom, succede quello, succede quell'altro. Perché noi abbiamo un altro vizio, stravizio, quello di pensare che le cose succedono sempre e solo agli altri. E forse questo dovrebbe farci riflettere ancora di più. Ma la cosa più importante quindi non è stata solo la guarigione fisica, ma il desiderio di spezzare il tetto per andare da lui con tutte le mie infermità. Questa è stata la differenza. Se io non vengo da te, non spezzo il tetto, non passo, non ho questo desiderio forte, non di stare sotto la sufficienza, di andare oltre. Nella fede c'è anche una cosa che va oltre. Allora il tetto non lo spezzo e il lettuccio non viene calato davanti a Cristo. Allora, non posso passare magari qualcuno che non ha la forza di farlo, perché ci va, dice, io ho dato lo spirito di forza, non di debolezza. Quindi non posso passare, devo passare da questa strada, poiché è l'unica che può guarirmi interamente. Io non posso passare, dice, intanto c'è la folla, c'è mille scuse, c'ho il lavoro, c'è tutto, e quindi io non posso farlo. Ma non c'è un'altra strada, però. Quindi se tu lo fai, bene. Se non lo fai, ne trae le conseguenze, come tutti noi. Quindi, troppe sono le cose che non conosciamo. Non conosciamo neanche noi stessi. Su questo lo firmo. Io disegno il corpo, ma mi manca sempre qualcosa. C'è sempre qualcosa che non conosco, sempre, in continuazione. E dopo una vita dico, ci sarà un momento che... No, è così per tutto il resto. Quindi ci sono... Ma questo è un piccolo particolare così, ma poi se entriamo proprio nello specifico, lì dobbiamo suicidarci dall'ignoranza, capisci? Quindi sono troppe le cose che non conosciamo. La guarigione fisica è importante, cari fratelli e sorelle, ma soltanto se permette che poi la vera guarigione ti permette di ravvederti. Allora la guarigione fisica è importante, altrimenti non serve a niente. Passerai 2 o 3 anni in più così, sulla terra, gozzovigliando, godendo di qualche cena in più, di qualche buffone degli amici che sulle spalle, boom, bravo per qualcosa che hai fatto. È finita. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Non accontentatevi di stare davanti alla porta della casa, ma salite, spaccate il tetto piuttosto per incontrare Gesù, colui che può guarire corpo, anima, spirito, ogni cosa. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.